Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi una puntata particolare perché la registriamo dal vivo all'interno della casa del podcast a Technotown, Roma Villa Torlonia, e la registriamo nell'occasione del lancio di un'iniziativa bellissima, nata da una passeggiata con un amico e si diceva: ma da che cosa dobbiamo ripartire con dopo la pandemia, con la guerra, la crisi energetica, il riscaldamento globale, da che cosa possiamo ripartire per sviluppare la tecnologia, l'innovazione, ma farlo su una base di sostenibilità, di attenzione al mondo che ci circonda? E allora abbiamo detto: beh, facciamo un reboot, riavviamo il sistema operativo della nostra operatività e ripartiamo da open source ed economia circolare. Prima di entrare nel vivo di questo episodio, vi rimando per scoprire tutti i dettagli rispetto alle iniziative che racconteremo durante questo episodio, alle note dell'episodio, alla descrizione, dove troverete i link di approfondimento. Ma ora direi di non porre più tempo in mezzo, entrare nel vivo di questa puntata, scoprire anche chi è l'ospite che non ho ancora nominato e parlare finalmente di open source ed economia circolare. Il mio ospite è Marco Pantò. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao, grazie. Benvenuti a tutti, no? Gli ascoltatori.
E infatti quando siamo a un podcast non si può dire buongiorno, buonanotte. Buonasera, perché tu non sai mai a che ora ti ascolteranno.
E così, e quindi benvenuti a tutti gli ascoltatori.
Vedi, si fa così. Allora Marco, chi sei e che cosa fai nella vita?
Mi occupo di informatica, sono un informatico.
Da qualche anno?
Sì, da qualche annetto.
Non lo vuoi dire per non far conoscere la tua età con questa voce giovanile che ti ritrovi?
Beh, sono oltre 30 anni che mi occupo di informatica, esattamente che mi occupo di informatica e software libero, software open source. Sono, è dal 1997-98, quindi a oggi. E poi il podcast può essere ascoltato pure fra qualche anno.
Assolutamente, quindi pensa quando ci ascolteranno nel 2053, diranno: ammazza, è veramente un sacco di tempo che quest'uomo...
Sono 24-25 anni di, okay, di informatica open source.
Sulle spalle.
Sulle spalle, una iniziativa bellissima della mia vita, no? Questa associazione che fu creata in quegli anni, che si chiama Linux Shell Italia. La prima in centro e sud Italia, quindi i primi sul territorio a occuparci di queste cose qui. Quando ci siamo occupati di queste cose qui in quegli anni, cioè a cavallo fra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000, ricordo ancora tante persone che dicevano: stai perdendo tempo, non è qualcosa
perché
che va...
molti scherzano, c'è questo meme che gira, dice: questo è l'anno di Linux, no? Ogni anno dice: questo è l'anno di Linux.
Esatto, sì, sì. E quindi poi in realtà, se oggi siamo qui a parlarne, non è vero che abbiamo perso tempo, no?
Assolutamente. Infatti diciamo la concomitanza dell'interesse per il mondo dell'open source con quello che è stato alla fine lo sviluppo e la crescita di internet in Italia. Io ricordo la prima connessione a internet, forse l'ho fatta nel 1995, e mi sembrava una cosa stranissima. Sono andato di là in cucina: mamma, mi sono connesso a internet, vabbè, lascia stare queste cose e vieni a cena. Eppure in questi anni internet è diventato qualcosa di molto molto presente ed è mutato moltissimo rispetto a quelle che erano le intenzioni e la cultura all'interno della quale è nato. Quindi perché è importante, perché siamo qui a parlare di cultura open, cultura dell'open source, cultura che dall'open source tocca tanti altri settori della nostra vita e della cultura e della società oggi, perché internet rischia di essere un luogo sempre meno aperto. Ma torniamo un attimo indietro, facciamo un passo indietro. Che cosa vuol dire open source?
Che cosa vuol dire open source? Questa è una domanda impegnativa. Se traduciamo letteralmente, sorgente aperto, poi riferito al mondo del software, della programmazione, dell'informatica, è codice sorgente aperto, ovvero sia il codice che scrivono i programmatori. Però lasciami un minutino per fare un piccolo recap storico dal 1990 a oggi,
okay,
che potrebbe essere interessante e intrigante per tante persone. Io ricordo nel 1990 internet esisteva già, era appannaggio di pochissime persone, si accedeva ad internet attraverso un apparecchio che oggi non quasi non esiste, un modem.
Il modem. Dobbiamo procurarci una copia di un modem 56K, di quelli
che fischiano. Sì, ce ne ho diversi in cantina,
ecco,
se vuoi.
Lo potresti donare a Tecno,
come no,
così
come
lo
no.
mostriamo alle nuove generazioni.
Certamente sì, e bisognava stipulare un abbonamento, un contratto con un provider. I provider di quell'epoca si chiamavano BBS, Bulletin Board System, e a Roma grandi ce n'erano due. Uno era MC-Link, l'altro era Agora, che apparteneva ai Radicali. La cosa interessantissima è che la parte internet, questo termine molto generico che usiamo ancora oggi, differente da web, poi ricordiamoci di sottolinearlo più avanti, era appannaggio di pochissime persone, a pochi addetti ai lavori che accedevano a questa rete, che non è come quella che conosciamo oggi. E fino al 1995 è rimasto così, ovvero sia un mondo piccolo, ristretto per addetti ai lavori. Il sistema operativo Windows, che tutti quanti conoscono e usano, non era attrezzato per accedere alla rete di internet.
Attenzione, non solo non era attrezzato, ma oltre al danno la beffa, non voleva essere attrezzato. C'è questo documento storico, no? Questa conferenza stampa nella quale Bill Gates si esprime nei confronti di internet parlandone come se fosse una bolla pronta a esplodere.
Esatto, era una bolla di sapone che non avrebbe portato da nessuna parte. La prova è che Windows 95, il Windows che c'era in quegli anni, non aveva nessun software per accedere a internet. Dal 95 al 98 esce la versione di Windows 98 e vengono apportate delle piccole modifiche che consentono di aggiungere software per navigare, ma sempre a cura dell'utente, no? E contestualmente ci si rende conto che non era vero che era una bolla che esplodeva nel nulla, ma che aveva una prospettiva e dei contenuti interessanti, importanti. Quindi, per recuperare tutto il terreno perduto, che cosa succede? Succede che il browser, il famigerato browser, il programma che usiamo per navigare, per fare surf su internet, a quegli anni era Netscape, che fu poi aggredito in maniera pesantissima, perché fu copiato per creare il browser di casa Microsoft, ovvero sia Explorer, creando un caso legale, che Netscape vinse nelle aule dei tribunali, ricevendo un compenso,
indennizzo in denaro, che comunque era un indennizzo, un danno calcolato, perché sembra che sia andato Bill Gates dai suoi ingegneri e abbia detto: ragazzi, quanto ci costa sviluppare un browser X? Quanto ci costa pagare la multa se ci danno torto Y? Vabbè, paghiamo la multa, copiamo Netscape e non pensiamoci più. Vediamo, approfittiamo che abbiamo un pubblico, visto che una volta tanto non stiamo chiusi dentro uno studio di registrazione. Chi è che si ricorda che aveva installato Windows 95? Chi è che aveva un computer? Ok, allora qualcuno c'è. Vi ricordate che Windows 95 a un certo punto fece un aggiornamento minore che però cambiò la schermata iniziale con scritto Windows 95, quella che si vedeva durante il caricamento, con Internet Explorer. Quindi l'aggiunta del programma per navigare in internet inizialmente non era stata concepita, era stata vista come totalmente inutile, e invece tra il 95 e il 98 fu necessario inserire questo browser, perché le persone volevano navigare questo benedetto internet. Ma che differenza c'è tra internet e il web?
Molti pensano che siano due parole, due sinonimi l'uno dell'altra, ma in realtà non è così. Internet è l'infrastruttura, è tutto quello che ci consente fisicamente di distribuire materialmente gli apparati dove risiedono le informazioni, dove risiedono i dati, dove ci sono le cose digitalizzate, chiaramente. Il web è l'insieme dei contenuti. Molti di noi, quando parlano di internet, si stanno riferendo al web e principalmente alle pagine web.
Se dici l'ho letto su internet, banalmente sì, in un certo senso potresti dire, però in realtà se hai fruito un contenuto, hai fruito un contenuto del web. Mentre io da qui posso, dal mio smartphone, accendere o spegnere il condizionatore che ho a casa, e questo lo posso fare grazie a internet. Non c'è un contenuto, c'è un'azione che può essere eseguita a distanza grazie a una infrastruttura che, come quella che diceva Marco, è proprio internet. Quindi il web sta su internet, ma è frutto di un'invenzione non fatta da un imprenditore, non fatta da una società multinazionale, da una big tech, ma fatta da un ricercatore, uno scienziato.
Questa cosa è interessante sottolineare, no? A proposito del web, di internet e di tutto quanto quello che c'è o ci potrebbe essere anche un domani sopra questa infrastruttura, che mi ricordo un mio collega ingegnere americano che mi disse they wanna run business on crap, ovvero sia nel momento in cui internet esplode alla fine degli anni 90 e qualcuno come Bill Gates, no, che il giorno prima diceva era una bolla che scoppiava, il giorno dopo ci ripensa e recupera il terreno. Perché? Perché vede un terreno d'affari, un terreno dove they wanna run business on crap, però sulla porcheria. Perché in realtà la nostra infrastruttura ancora oggi è sostenuta, sta in piedi per macchine conservate, quindi hardware conservato dentro a istituti che sono per lo più statali, scientifici, università e in piccola parte privati. Poi la parte privata, andando avanti con gli anni, si è un po' allargata, però ecco, per l'internet delle cose, no? Poi andremo a parare più o meno da quella parte là, no? Dove sta fisicamente l'internet delle cose? Dentro le nostre case, che entrerà a far parte di questa infrastruttura, come le BBS, questi che erano ospitate dentro le case delle persone, no? Con il modem attaccato, quindi a carico, e con spese a carico dei singoli che portavano avanti e condividevano materiale che erano sia documenti, attenzione, questa altra cosa interessantissima, documenti che oggi, sai, Giulio, in gran parte non si trovano più, è sparita un sacco di roba che c'era fino a qualche anno fa, quindi col passare del tempo è stata operata anche una censura, no? Una censura e quindi una selezione del materiale che oggi noi troviamo non è lo stesso che si poteva trovare anni fa, alla fine degli anni 90, tra il 95 e il 99. Se voi usavate, si chiamavano i Gopher, dei motori di ricerca, quindi non c'era Google, non c'erano Yahoo, c'erano questi motori di ricerca chiamati Gopher. Se usavate i Gopher per andare a cercare materiale, potevate accedere ovunque, anche all'interno della Biblioteca Nazionale Americana o della Normale di Pisa in Italia, perché poi in Italia noi avevamo soltanto due strutture, no? La Normale di Pisa, Venezia e poco altro, ma il grosso era inglese, americano, l'Europa era malamente connessa, poco e male. Voi trovavate di tutto, oggi quel tutto non c'è più, una parte è stata tolta, no? Questo va considerato.
E quindi, ritornando indietro, noi abbiamo parlato degli anni 90, dell'interesse e non interesse per internet a seconda dei punti di vista, non interesse da parte della già multinazionale Microsoft, che addirittura non implementa il browser all'interno del suo sistema Windows 95, interesse da parte di privati che si mettono lì a cercare di sviluppare questa infrastruttura e a trovare il modo, il motivo per cui sarebbe stata di interesse per la gran parte della popolazione, e interesse da parte anche del mondo della ricerca. Ho detto prima che il web è un'invenzione, è l'invenzione di uno studioso, di uno scienziato, è l'invenzione di Tim Berners-Lee, il quale al CERN a un certo punto porta al proprio capo un progetto, due fogli con un progetto scritto lì, In questo progetto c'era l'idea di creare una rete di documenti. Questi documenti come venivano messi in rete tra loro? Attraverso l'idea di collegamenti ipertestuali, cioè delle parole sarebbero state le porte d'accesso a ulteriori documenti. Questo meccanismo che noi ormai lo diamo per scontato, no? Persino la mia figlia più piccola, quando fa le ricerchine per la scuola, va su Wikipedia e clicca sulle paroline per aprire altre pagine. Questo è frutto di un'invenzione, e Tim Berners-Lee si presenta dal suo superiore con questo progettino. Il superiore rifiuta subito, dice: no, lascia stare Tim, pensa a lavorare. Tant'è vero che gli scrive, e abbiamo ancora la copia del progetto, gli scrive un commento diciamo in testa al documento, scrivendo: intrigante ma vago, intriguing but vogue. Eppure l'anno successivo Tim Berners-Lee sviluppa le tre tecnologie che servono per far funzionare il web, e cioè il protocollo TCP/IP, l'HTTP, quello che leggiamo prima di tutti gli indirizzi web, HTTP che sta per Hypertext Transfer Protocol, e poi l'HTML, che è il linguaggio con il quale ancora oggi scriviamo il web, cioè le pagine web ancora oggi funzionano con l'HTML. Queste tre tecnologie
è la colla che
l'hanno fatto diventare ricco, immagino.
Come no? Oddio, poverino.
Assolutamente no, perché non l'ha voluto brevettare, non l'ha voluto trasformare in un'invenzione commerciale, ma ha pensato che fossero da regalare alla collettività, perché in quegli stessi anni, mentre nel mondo dell'informatica avveniva internet, nella testa delle persone e di chi trafficava con l'informatica c'era la mentalità open. In che cosa consiste questa mentalità open?
Consiste nella condivisione e nella convinzione che condividere vuol dire portare a termine un progetto insieme agli altri, perché da soli possiamo arrivare fino ad un certo punto e poi ci fermiamo, mentre la ricchezza dell'apporto creativo di una comunità è sicuramente vincente, e questo è stato provato. Cioè, avete visto Wikipedia? È la dimostrazione mondiale che questa cosa funziona. Ci sono state enciclopedie informatiche che sono state vendute, proposte, fino ad un certo punto poi sono fallite. Qual è il motivo? Encarta si chiamava, un'enciclopedia famosa.
Mamma mia, chi se la ricorda Encarta? Ma fantastico.
Perché Encarta non esiste più? Perché c'è Wikipedia. Qualcuno, quando è uscito Wikipedia, ha detto: ah, sì, vabbè, ma su Wikipedia, per carità, lì ci possono scrivere tutti, e quindi sai che stupidaggini, non è affidabile. Invece Encarta non esiste più, esiste Wikipedia, perché mentre noi adesso qui stiamo parlando c'è qualcuno che sta scrivendo su Wikipedia, perché c'è sempre una parte di questo pianeta rivolta verso il sole e c'è sempre qualcuno sveglio che sta lavorando, e non lo fa perché viene pagato, lo fa perché gli piace, o scrive articoli nuovi oppure corregge, e quindi c'è un cross check di quello che viene inserito. Open vuol dire anche sicuro. Posso tornare un pezzettino indietro? Vai, perché vai. Voglio rendere giustizia dal punto di... Questa è una cosa che un ingegnere informatico non direbbe mai, io infatti lo dico apposta perché così...
disclaimer, ingegneri informatici, non vi arrabbiate.
Ecco, non vi arrabbiate, però bisogna rendere giustizia. L'idea del CERN, quindi nostra, tutta europea, di creare una rete di contenuti nasce da un'idea umanistica. L'idea umanistica del libro che contiene tutti i libri. Non so se questa cosa vi suona in qualche modo. Borges, grande scrittore argentino, aveva avuto una visione di questa cosa qui, di un libro, di una biblioteca infinita. È la realizzazione pratica il web. Un documento che è circolare, è infinito, torna su se stesso, è ciclico, con i link realizzato praticamente attraverso l'HTML, evoluzione dell'SGML, linguaggio che già esisteva, ma poi implementato e regalato a tutti. Quindi è l'implementazione non solo di una tecnologia, ma di un'idea, l'idea della condivisione e della compartecipazione. Quindi open vuol dire tante cose, non vuol dire soltanto, non è soltanto il lemma di per sé, la parola, il suono, È un'idea fatta di tante idee che portano tutte quante a convergere su un punto preciso: lavorare insieme, condividere insieme.
Uè Pantoma, mi vuoi dire che allora l'internet e il web non l'hanno inventato gli americani?
Esatto, non l'hanno inventato gli americani. Però diamo credito pure agli americani. Gli americani hanno messo l'inizio dell'infrastruttura, perché tutta la rete internet, l'infrastruttura internet per lo più è partita da lì.
Ecco, quello da cui io sono affascinato, essendo un grandissimo amante del podcast, ma d'altronde siamo dentro la casa del podcast in questo momento, è proprio la capacità europea e italiana in particolare di declinare tecnologie che magari provengono dall'America, come nel caso del podcast, che per opera di Adam Carey, grazie all'intuizione sul feed RSS di Dave Weiner, di fatto è stato concepito, inventato come tecnologia nel 2003, ma noi europei, noi italiani in particolare, abbiamo dato una declinazione, e qua tutti i colleghi podcaster ci scherzano sempre, una declinazione culturale all'utilizzo di questa tecnologia, e così è stato di fatto anche per il web. E quindi il web, se la vogliamo chiamare così, 1.0, il web aperto che nasce, si diffonde, web dei contenuti basato sulla mentalità open, una mentalità dove se io nel mondo digitale creo una pagina, una fotografia, un brano musicale, un podcast, e tu prendi e lo copi, non è che ce l'hai tu e io non ce l'ho più, ce l'ho io e ce l'hai anche tu. Quindi ogni sforzo, il digitale diventa un moltiplicatore di valore, ogni sforzo che io faccio per produrre un valore, che magari può essere un valore anche indirizzato al mio stesso interesse, no? Può essere una ricerca che io faccio per me stesso, per le cose che mi interessano, quando la vado a pubblicare sul web diventa capace di portare valore a tante altre persone, e il web è un moltiplicatore di questo valore. Questa visione aperta di crescita comune, cresciamo insieme, vinco io solamente se vincono anche gli altri, si scontra a un certo punto con l'arrivo degli smartphone con una visione completamente diversa, una visione che dall'open web passa al mondo delle app e degli app store, che sono, diciamo, l'altra faccia, la faccia commerciale delle app. Le app non funzionano sul web, funzionano attraverso internet, ma le app, fondamentalmente, almeno che non siano web app, sono dei software che utilizzano internet, ma sono chiusi, non sono open.
Esatto. E non solo loro, no?
E perché passare da un mondo aperto a un mondo chiuso? Qual è il vantaggio?
Non ci sono, a mio avviso, non ci sono vantaggi.
Ce l'hanno raccontati qualcuno di questi vantaggi? Ci hanno provato a intortare in qualche modo. Prima c'era la velocità, andavamo, l'app va più veloce.
Bisogna, a mio parere, no? Che sia chiaro alle persone che qualsiasi decisione avvenga in questi settori sia dettata esclusivamente da motivi economici, e quando dico economici intendo commerciali, è chiaro. Quindi ci stiamo trascinando da tantissimi anni ancora l'idea perniciosa, no? Vorrei aggiungere, del diritto di autore visto, proiettato in maniera negativa, ovvero sia l'ho fatto io, ok, nessuno lo deve toccare, nessuno lo deve sapere, è tutto chiuso, tutto protetto, non lo condivido con nessuno, perché se lo condivido con qualcuno, qualcun altro me lo copia e poi pure lui vende la stessa cosa, e rimango ancorato a questa idea di chiusura.
Quello che... Uè, ma quindi il passaggio alla app è solo per il grano?
Non solo per il grano. Non solo per il grano. Il passaggio alla app chiaramente ha una forte matrice commerciale, però poi sicuramente intorno c'è un corollario pesante. Ora, prendiamo la app web, o comunque sia, prendiamo qualsiasi altra cosa. Voi tutti sapete che una pagina web, quindi una pagina che vedete su internet, voi la potete vedere come è fatta, cioè possiamo andare a vedere il codice, e tutti quanti avete questa funzione nel vostro software, si mostra il codice con cui è scritta, perché se fosse chiusa non potrebbe arrivare, e non potrebbe arrivare perché nessuno si fiderebbe di fare arrivare a casa propria qualcosa che è impacchettata e non sappiamo come è fatta. Sarebbe pericoloso, no? Siete d'accordo?
Questo è fantastico, effettivamente non lo diciamo mai abbastanza. Dentro il browser, dentro il programma che utilizziamo tutti per navigare, possiamo cliccare sul tastino in alto e dire mostra codice, no? Mostra codice sorgente, mostra opzioni per sviluppato, insomma ogni browser lo chiama in maniera diversa. Quando parliamo di codice sorgente aperto è quello che succede per ogni pagina web che ha il codice sorgente aperto, e noi in qualche modo ci fidiamo, accettiamo di mostrare, di far girare sul nostro computer quelle informazioni proprio perché possiamo vederne il contenuto.
Altrimenti non ci fideremo, nessuno, no? Nessuno prenderebbe una pagina sconosciuta fatta da chissà chi. Già così abbiamo tanti problemi, perché avete visto che poi la normativa vigente prevede l'accettazione dei cookies, perché quello anche era uno strumento nocivo. Allora, ecco cosa vuol dire aperto e cosa vuol dire chiuso, e quali sono le motivazioni. Motivazioni, tra l'altro, che sono ben più gravi e pesanti di queste che stiamo adesso giocando e rimpallandoci fra me e Giulio, perché all'estremo questo discorso ci porta a chiedere una royalty sugli alfabeti. Io, se l'alfabeto fosse chiuso, non potrei parlare oggi qui con voi, perché dovrei pagare, se volessi, le royalty, i diritti a qualcuno. Ma voi lo sapete, questa è una cosa che mi piace raccontare spesso, no? Perché la conoscono tutti quanti, no? Il joypad della PlayStation, che tutti quanti, direttamente o indirettamente, conoscono. Ha quattro simboli sopra quel joypad. C'è un cerchio, una X, un quadrato.
Il triangolo.
Il
triangolo no, non l'avevo considerato, diceva qualcuno.
Questi sono... appartengono a qualcuno questi simboli?
Si pensa di no.
Appartengono all'umanità,
esatto.
No?
Esatto.
A tutti quanti noi. Ecco, la Sony provò a registrarli. Provò a registrare quattro singoli che dall'epoca di Pitagora appartengono a tutti quanti noi. Ed è registrato quell'apparecchio. Infatti, se voi ne comprate un altro compatibile, non comprate quello ufficiale della Sony, ci sono altri simboli sopra. Ma vi rendete conto, siamo arrivati a questi estremi, dove ad un certo punto tutti registrano tutto e tutto deve appartenere a qualcuno e tutti devono pagare il dazio a qualcun altro. Questa cosa qui ci aveva portato ad un blocco scientifico di evoluzione, di ricerca. Non possiamo fare più niente se non paghiamo le royalties a qualcuno. Ecco, da qua si esce, da questo vicolo cieco, si è usciti con l'open source, con l'idea dell'open source portata avanti dal 1983-85 da Stallman con la sua fondazione, e poi concretizzata attraverso il software che a noi piace tanto e che qui stiamo a discutere e proponiamo poi negli incontri di gennaio, e il sistema operativo GNU Linux. Ora, detto questo, non è che è stato un viaggio di piacere, cioè se siamo arrivati qui ci sono state anche tante battaglie, perché si andava a ledere gli interessi di qualcuno che aveva interesse appunto a tenere chiuso qualsiasi cosa.
Perché se effettivamente tutto quello che avviene sul web ha un codice sorgente aperto, è aperto, è modificabile, ogni pagina web io la posso prendere e vedere com'è fatta, copiare, replicare, modificare, adattare al mio sito web, e con l'arrivo dei dispositivi come gli smartphone, come i tablet, si è sviluppato un ecosistema, l'ecosistema del quale Apple o Google vanno tanto fieri quando fanno le loro conferenze per sviluppatori, un ecosistema dove gli sviluppatori devono passare per arrivare al pubblico attraverso sostanzialmente un supermercato, cioè un app store. Allora, mentre se io voglio pubblicare qualcosa attraverso il web, vado sul web, pubblico e tu vai su un indirizzo dove io ti mando e fruisci quel contenuto o quel servizio, se devi fruire la stessa cosa tramite app, io da sviluppatore devo innanzitutto pagare per essere presente sull'App Store, quindi pagare per poter entrare su questo scaffale di supermercato. Poi l'utente dovrà andare pure lui nel supermercato a cercare il software, il contenuto che vuole fruire, dovrà installare sul proprio device, sullo smartphone, sul tablet, quell'applicazione, quella app. E la cosa simpatica è che qui, quando diciamo divide e timpera, no? Qua è nata subito una divisione commerciale. Infatti c'è chi, non so chi è che di voi ha un iOS, un iPhone, un telefono della Apple, io ho un iPhone, e qualcun altro invece avrà un telefono che ha il sistema operativo Android. Ecco, io da sviluppatore devo creare due software diversi, con due codici diversi, e pubblicarli su due supermercati, su due app store diversi, perché esistono due ecosistemi che sono in concorrenza tra loro. Non solo, ma se io da sviluppatore voglio vendere l'accesso a questo servizio, a questo contenuto, a questa applicazione, devo comunque pagare una royalty ben più cara delle tasse che ci lamentiamo di pagare al governo, una royalty al padrone del supermercato, che sia l'App Store o che sia il Google Play Store. Questo ecosistema sembrava più efficiente perché le app scaricavano meno dati, non dovevano scaricare le intere pagine web. Alcuni te lo danno anche come più sicuro, no? Soprattutto Apple dice: noi tutte le applicazioni le verifichiamo e facciamo in modo che non abbiano virus al proprio interno. Eppure, per avere la sicurezza, per avere la velocità, per avere i ricchi premi e cotillon, in qualche modo abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa sul piano della libertà. E infatti oggi sono in molti gli sviluppatori che si lamentano di essere stati in qualche modo tagliati fuori da questo ecosistema. Allora, il paradigma delle app è in qualche modo un paradigma contrario a quello dell'open web, ma la visione aperta del web e la visione aperta di quegli anni si è in qualche modo proiettata anche su altri contesti. Hai nominato prima il copyright. In che modo la mentalità aperta di quegli anni 90 e 2000 si è proiettata sul tema del copyright, del diritto d'autore?
Beh, ad un certo punto si è concepita un tipo di licenza che, se andiamo a sindacarla in una aula di tribunale o ad un consulente legale, ci dice è lo stesso tipo di licenza che c'era anche prima, no? Una licenza di copyright. Ora, il copyright, traduciamo in italiano, diritto di copia, no? O diritto d'autore, è il diritto che protegge la proprietà intellettuale, applicato per lo più alla musica e alla scrittura. In quegli anni non era concepito un copyright, un diritto d'autore applicato al codice sorgente di un programma, perché il codice sorgente di un programma non è né un romanzo né un brano musicale, però è comunque opera d'ingegno. Quindi poi negli anni l'estensione del diritto di autore è andata ad allargarsi e ad applicarsi anche a quel contesto. Poi vedremo che si è allargato ulteriormente anche al contesto web e contenuti web, e anche oltre. E la novità è stata applicare il diritto d'autore contro il diritto d'autore. In che modo? In questo modo qui. Questo l'ho fatto io, quindi decido io cosa puoi o non puoi fare. È giusto? Era quello che, grosso modo, detto un po' in maniera rozza, tutelava il diritto d'autore.
Che tutto sommato da autori ci può stare, nel senso, se l'ho creato io ho scattato questa fotografia, io ho girato questo video, io ho creato questo audio, ci può stare. Il problema nasce dal fatto che, se è vero che io sono l'autore di quell'opera e quindi devo in qualche modo poter decidere cosa ci si può fare, in assenza di questa decisione la C di copyright ci manda un messaggio chiaro, che vediamo oltretutto molte volte scritto accanto alla C, e cioè tutti i diritti riservati. Cioè, se non mi vieni a chiedere il permesso, con quella cosa, con quell'opera che io ho fatto, non puoi fare assolutamente nulla, non la puoi toccare. Mentre si diffonde una mentalità aperta che applica un principio diverso, che è quello degli alcuni diritti riservati, cioè la possibilità per l'autore di un'opera, l'autore di un podcast, di un video, di un testo, di un brano musicale, di un software, la possibilità di dire: ragazzi, se volete questo contenuto potete copiarlo, potete modificarlo, potete migliorarlo.
La più famosa, forse, no? La capostipite di questo tipo di licenza è la GPL, no? Una GNU Public License, un acronimo, creata all'interno della Free Software Foundation. Che cosa dice? Poi da questa ne sono nate tante altre derivazioni, alternative, eccetera. Dice: io sono l'autore e ti dico a te che il mio codice sorgente e il mio programma lo puoi copiare. Te lo dico io, l'ho fatto io, è mio, quindi ti do il permesso di copiarlo. Ti do il permesso di studiarlo, quindi di vedere come è fatto. E prerequisito per avere questo diritto è avere il codice sorgente, cioè vedere come è stato scritto dal programmatore. Quindi open source, vedete, no? Ci richiamiamo a quello che abbiamo detto poco fa. Devi avere anche il codice sorgente, e questo ci dà un altro vantaggio. Se hai il codice sorgente e tu non sei un programmatore, ma lo vuoi diventare, per imitazione puoi imparare.
Esattamente come hanno fatto da sempre gli artisti, che hanno cominciato a copiare i grandi maestri del passato per poi sviluppare un loro tratto originale.
Poi, quindi, no? Si delinea un profilo interessante, no? Abbiamo l'opera d'ingegno che viene data, viene consentito di copiarla, viene consentito di studiarla, e avendo il codice sorgente aperto è anche più sicura, perché tutti possono vedere che all'interno di quel codice sorgente non c'è codice malizioso, nocivo. È così che si è sviluppata piano piano, ma in maniera esponenziale, la comunità open source. È così che sono nati nuovi programmatori, è così che si è diffusa e si è condivisa la conoscenza, ed è così che poi sono nate anche altri tipi di licenze che Giulio conosce benissimo, perché le applica quotidianamente all'interno del suo lavoro, cioè non solo all'opera d'ingegno del codice sorgente per il software, ma anche alla musica, anche ai contenuti, ai testi per il web e le Creative Commons, no?
E le Creative Commons io le amo tantissimo, non ce ne siamo accorti all'inizio quando ho lanciato la musica all'inizio del nostro podcast, ma quella musica lì è proprio una musica rilasciata sotto licenza Creative Commons. Un producer musicale, Kevin MacLeod, tanti anni fa ha cominciato a pubblicare brani musicali e ha applicato, invece del principio tutti i diritti riservati, ha applicato il principio alcuni diritti riservati. Io dall'Italia, cercando sul web, ho trovato il suo sito con la licenza alcuni diritti riservati, ho scelto dei brani musicali e sono diventati la colonna sonora del mio podcast. E ancora oggi, poi ne ascolteremo in conclusione un altro brano, ancora oggi sono quella cosa che mi ha permesso, senza pagare nulla, all'inizio, 1000 episodi fa, di creare i miei primi podcast con il supporto della musica. Quindi il movimento Creative Commons e quindi il simbolo della doppia C, se cerchiamo su internet Creative Commons possiamo trovare anche tanto materiale che racconta meglio questo fenomeno. Il movimento Creative Commons ha creato un modo semplice per tutti i creatori di contenuti di indicare all'interno del proprio contenuto la licenza d'uso. Quindi non mettere il copyright, tutti i diritti riservati, ma dire alcuni diritti riservati e quali. Te lo spiego facilmente. Quindi hanno creato tutta una serie di versioni della licenza Creative Commons che, per esempio, ti possono autorizzare a utilizzare l'opera a fini non commerciali, oppure anche a fini commerciali. Ti possono autorizzare a modificare quell'opera oppure a riutilizzarla citando l'autore. Ecco, tutte queste cose che si possono fare con l'opera dell'ingegno di qualcun altro, le Creative Commons le prevedono e ti danno la possibilità di condividere dei contenuti secondo questo principio. Allora, l'abbiamo visto l'open applicato al web, l'abbiamo visto applicato al software, con la possibilità quindi di sviluppare software e di imparare anche a sviluppare imitando il software sviluppato dagli altri, con notevoli benefici anche sul tema della sicurezza. L'abbiamo visto applicato al copyright, potremmo anche immaginarlo applicato all'economia. In che modo la mentalità open, la open culture ha influenzato e forse anche sta ancora influenzando il mondo dell'economia e della finanza.
C'è una notizia interessantissima, che è quella che adesso, nella prima metà del 2023, quindi l'anno che sta per iniziare tra poco, verrà presentato ufficialmente il progetto per la moneta digitale, l'euro digitale, la moneta di Stato digitale, ma non di Stato Italia, il nostro Stato, di Stato europeo. Questo è un discorso impegnativo, secondo me va... lo accenniamo, però meriterebbe sicuramente una reazione a tutto quanto quello che è successo in questi ultimi 10 anni, ovvero sia l'avvento delle criptovalute, della moneta digitale, che ha chiaramente scavalcato quella di Stato ufficiale, che è quella cartacea, che io difendo.
Le cosiddette valute fiat.
Le fiat. Però è chiaro anche che per correre ai ripari, mettiamoci dal punto di vista statale, no? Che vede perdere terreno, è un po' quello che è successo, secondo me, sai, Giulio, con Uber, no? E i taxi ufficiali, okay, no? Sì. A un certo punto Uber è andato oltre i taxi ufficiali, perché aveva fatto l'app e i tassisti non ce l'avevano. È andato oltre, si sono visti superare tecnologicamente, digitalmente sono stati asfaltati, per usare un termine stradale. Si sono arrabbiati, hanno detto: ma come, noi siamo quelli, con gli ufficiali siamo noi, non loro. Allora, come, cioè, che fate? Mo tutti quanti andate da loro, perché con l'app è più facile, è più dinamico, è meglio.
E sai pure quanto paghi prima di prendere il taxi.
Esatto, e tra quanto arriva, ce l'hai sulla cartina mentre lo vedi arrivare, mentre qui il taxi non c'è. Allora, è successa la stessa cosa, no? C'è stato un sorpasso di questo tipo qua. Ora si corre ai ripari in questo modo qua, però oramai... Allora, i ripari non è nemmeno la parola corretta, giusta, perché è troppo tardi, no? Perché,
oltretutto ci sono state due fasi. Voi mi hai aperto questa parentesi su Uber, sono molto sensibile al tema. Ora ci siamo inimicati gli ingegneri informatici, ci inimicheremo anche
pure i tassinari.
No, perché la prima fase è stata quella dello sgomento, cioè il tassista vede le persone che prendono altre macchine con Uber, non capisce, si incavola e rimane così fermo. La seconda fase è stata quella della rabbia, quella impediamoglielo. Poi c'è stata la terza fase, è stata quella dell'imitazione. Facciamo anche noi l'app.
Facciamo l'app pure nostra.
Nel frattempo la fase della rabbia continuava e portiamoli in tribunale. Ora c'è una quarta fase, sono rimasto sgomento davanti a questa quarta fase, senti questa. Hanno detto: beh, non possiamo impedire agli Uber di fare il loro lavoro, facciamo così, chiediamogli per legge di prevedere che all'interno dell'app di Uber tu possa, nel momento in cui chiami una corsa, mettere a confronto anche le tariffe del taxi. Quindi tu lo sapevi? L'hai usato ultimamente Uber?
No, cosa non la sapevo. Adesso,
perché se lo usi all'estero non funziona così, ma se lo usi in Italia, se io tu ora a Roma apri Uber, tu chiedi: io voglio andare da Villa d'Orloni a Villa Borghese. Ok, lui ti dà le tariffe e ti dà la possibilità di chiamare il taxi tramite l'app di Uber. Ok, e ti mette lì a confronto le tariffe. Allora vedi la tariffa del taxi con un range da 12 a 24 euro. Poi ti dà la tariffa dell'Uber, i vari tipi di Uber, quindi l'Uber Black, l'Uber Luxury, poi ti mette le tariffe del Lime, quindi dello scooter sharing, della possibilità di affittare il monopattino e la bicicletta, che sono in partnership con Uber. E attenzione, la vera chicca è che ti dà anche lo stesso tragitto in autobus.
Strepitoso.
E quindi di ognuno ti mette il costo, il caso dell'autobus è il costo del biglietto, e l'orario d'arrivo previsto. E sei tu a scegliere. Di nuovo, no? Una visione aperta dove hai tutte le tariffe in maniera trasparente. E devo dire, io da utilizzatore, alla fine comunque o vado su Uber o vado su qualche altro mezzo più smart, però difficilmente quella cosa mi fa scegliere il taxi, perché proprio dal confronto che a volte emerge la scelta migliore. Comunque chiudiamo la parentesi.
Torniamo sulla moneta.
Torniamo sulla moneta.
Sulla moneta di Stato, no, europea. Cioè l'euro digitale, ragazzi, verrà presentato adesso, nei primi 6 mesi del 2023, e verrà realizzato da qui a 3 anni. Forse anche prima, perché si vogliono sbrigare. possiamo noi permetterci di rimanere tagliati fuori da un mondo digitale dove oramai tutto, anche la moneta, è diventata già da tempo, ma diventerà di stato ufficiale in questa forma qui? No, ovviamente no. Quindi, attenzione, la cultura open, come dicevamo poco fa, con le sue mille sfaccettature, prevede che ci appropriamo degli strumenti per capire quello che sta succedendo, perché altrimenti siamo in balia di qualcun altro. Qualcuno, quando ho pubblicizzato questa iniziativa nostra, Giulio, no, mi ha detto: ma come, ancora dopo 20 anni ancora fai queste cose qua, no?
Te vergogni
come a dire, non ce n'hai più bisogno, no? Hai vinto la tua idea di tanti anni fa, si è concretizzata, hai fatto tante cose, hai raggiunto tanti risultati. Il punto non è questo, il punto è se noi, e anche Giulio, no, come avete sentito prima, usa musiche prese, rilasciate sotto licenze aperte, se noi abbiamo preso, dobbiamo continuare a dare. Questa nostra iniziativa, cioè portare avanti una serie di incontri che insegnino alle persone ad installare un sistema operativo open in maniera aperta al pubblico e divulgativa, spero, il più possibile, è il nostro contributo, è il nostro tornare a dare per aver preso prima e per continuare questo circolo, perché questo circolo non finisca, perché qualcun altro un giorno dica: sono stato a con Assipod a Technotown a seguire un ciclo di incontri che mi ha portato a conoscere il sistema operativo open source, in questo, nel nostro caso, il sistema GNU Linux, e un domani che diventa bravo e famoso, anche lui tornerà a rimettere in circolo conoscenza, a condividere informazioni. Questa è l'idea, questa deve essere l'idea. Ho pubblicizzato questa cosa anche su LinkedIn.
Okay.
E ha risposto un ragazzo molto bravo che io ho avuto come allievo tanti anni fa. Gli ha scritto: sono proprio contento che dopo questo periodo di chiusura, di momento asociale, dove non ci guardavamo più negli occhi, non ci si incontra, si tornino a fare queste cose qui, perché io è così che ho imparato, è così che sono diventato bravo. In una di queste occasioni pubbliche aperte ho imparato, e oggi è il mio lavoro. Oggi lavoro, lui è in gamba, oramai lavora da tanti anni e non è più nemmeno qui in Italia, lavora all'estero.
E allora, diciamolo bene, l'iniziativa della quale stiamo parlando si chiama Reboot, Economia Circolare e Cultura Open, e l'idea è questa, e qui arriviamo anche a parlare di come la cultura open si interseca col mondo dell'economia circolare, che vuol dire non consumare, un'economia basata sul consumo, sull'uso sull'usa e getta, no? Anche soprattutto dei dispositivi tecnologici. I dispositivi tecnologici che gettiamo più volentieri alla fine sono i computer. L'abbiamo visto anche durante il lockdown, ci avevamo tutti più o meno dei computer che vivacchiavano in casa, ci siamo resi conto che erano totalmente inadeguati alla necessità, alle necessità d'uso più quotidiane della videoconferenza con il lavoro, della didattica a distanza con la scuola. E allora con Marco, passeggiando qua proprio per Villa Torlonia, ci dicevamo: ma economia circolare, no? Applicata, che è il tema del prossimo trimestre delle attività qui in Technotown, applicata alle nuove tecnologie che sono lo specifico di Technotown, che cosa vuol dire? Vuol dire forse nel sapere in maniera consapevole prendere dei dispositivi tecnologici e rimetterli, rigenerarli, dargli una nuova vita, rimetterli in uso, come? Con la magia? No, installando un sistema operativo open source come Linux. Sì, perché quel computer là che è diventato sempre più lento, sempre più pesante, no, lo devo buttare, me ne vado a comprare uno nuovo, tanto è Natale, me lo faccio regalare per Natale. quel computer lì ancora può essere utilizzato. Può essere utilizzato grazie a un sistema operativo più leggero e può essere utilizzato e conosciuto meglio, utilizzato in maniera più consapevole proprio grazie all'open source. Ma come fare? Perché nessuno, non lo so, magari qualcuno di voi già sa installare Linux ed è mega esperto, ma per coloro che invece hanno questo desiderio, hanno il desiderio di rigenerare i propri dispositivi informatici, ma non sanno, non conoscono Linux, non sanno come fare, abbiamo pensato con Marco di fare un laboratorio in 4 puntate, un laboratorio che dall'11 gennaio 2023, ogni mercoledì dalle 3 alle 4 e mezzo, conduca per mano tutte le persone, anche che non sono esperte di informatica, dici ho solo un computer vecchio, benissimo, va bene quello, e conduca per mano queste persone a conoscere Linux, a saperlo installare in maniera totalmente autonoma sulla propria macchina e a saper configurare il proprio computer con software open source per fare quello che deve fare. Io per esempio da sempre per montare podcast utilizzo Audacity. Audacity è un software open source gratuito che fa lo stesso lavoro che fanno tanti software a pagamento sull'audio, ma lo fa in maniera egregia. Infatti non solo lo uso, ma anche lo insegno e lo insegniamo attraverso l'Associazione Italiana Podcasting a tutti coloro che frequentano i corsi, i ragazzi, gli appassionati di podcast, perché è proprio uno strumento potente che nelle mani giuste può permettere a persone di creare cose bellissime.
Sì. Allora, diciamolo, non è solo un momento formativo, didattico, concreto, attenzione, vero, perché poi per chi vorrà proseguire potrebbe anche essere un'occasione vera, concreta per trovare un percorso professionale. Tantissime persone, io sono qui a testimoniare anche questo, che tutte le persone che oggi si vogliono cimentare in questo ambito, che poi è chiaramente quello informatico, l'abbiamo detto, però con tanti risvolti interessanti, è quello sistemistico oppure quello di sviluppo, può diventare un percorso professionale concreto, vero, c'è una fortissima richiesta di queste figure nell'ambito lavorativo. Vi posso dire che non c'è nessuno di coloro che vengono da me professionalmente occupandosi di queste cose che non ha trovato occupazione. Quindi questo è un aspetto oggi importante da
sottolineare. Spieghiamo anche perché ce ne sarà sempre di più. Perché quando usiamo il nome Internet of Things, no? Abbiamo detto che Internet non è il web è la rete dei contenuti, l'Internet è l'infrastruttura. Quando parliamo di Internet of Things stiamo parlando del frigorifero col quale ci puoi parlare, no? Della lavatrice che la controlli a distanza dallo smartphone, che se vai a comprare un elettrodomestico nuovo dici signora lei come la vuole la lavatrice? Ma quella normale, quella che si prende il puzzetto e ti lava i panni. Eh no, perché abbiamo quella connessa, quella che si illumina, quella...
Quella che si attacca ad Alexa, no?
Esatto, questa la può comandare con Alexa. Ecco, questi dispositivi che sono sempre più presenti nelle nostre case funzionano con un software e questi software sono stati sviluppati da chi ti vende il dispositivo. Ma chi ti vende il dispositivo, questi software, non è che li continua a sviluppare per sempre. A un certo punto dice senti, io la lavatrice te l'ho venduta, funzionava quando te l'ho venduta, gli anni della garanzia te li sei fatti, ora io il software non lo supporto più. Ma a me mi va in conflitto con la lampadina di IKEA. Vabbè, bello, che te devo fare? Io non riesco a sentire Spotify perché c'è il tostapane che... quello che di solito riceviamo via mail è un'email molto tranquilla che dice dal giorno 3 maggio il dispositivo non sarà più supportato. Che vuol dire? Vuol dire che i cavoli sono tuoi, visto che il software è chiuso. Ecco, quello che si sta cercando negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, di portare è il cosiddetto right to repair, cioè il diritto alla riparazione. Tu non vuoi più supportare il software? Faccio il nome di una cosa a caso, assolutamente, veramente non c'è nessuna associazione. Siemens, non vuoi più supportare il software della lavatrice? Rilascia il codice open source, rilascialo in modo che sia aperto, in modo che siano gli sviluppatori che possono metterci mano, che siano privati, che vogliono aggiustarsi alla lavatrice, che siano micro aziende che dicono: sai che ora io di lavoro farò lo sviluppatore di software per lavatrici che non sono più supportate, lavatrici d'epoca che hanno il peccato di essere più vecchie di 5 anni, oppure privati che possono rivolgersi allo sviluppatore del Pakistan attraverso una piattaforma web e dire: senti, mi risolvi questo conflitto della lavatrice con la lampadina di IKEA? In questo modo, con il codice sorgente, saremo veramente padroni degli oggetti che acquistiamo, perché se è vero che siamo circondati da oggetti digitali, è importante che il linguaggio di base, l'alfabeto, dicevamo prima, non sia chiuso, non sia di proprietà di qualcuno, non si debba pagare per entrarci dentro. Quindi gli sviluppatori, se effettivamente il mondo va in questa direzione, ed è la direzione della possibilità aperta di intervenire anche sui software che animano i nostri oggetti, noi in questo momento stiamo utilizzando due microfoni che sono attaccate a una regia che ha un software e sono collegate a un computer che ha un software, e fondamentalmente se questi software non funzionassimo non potremmo portare questo nostro podcast alle orecchie di chi lo sta ascoltando. Bene, se la direzione è quella di rendere sempre più aperto questo software, vuol dire che ci saranno sempre più bisogno di persone che possono intervenire, che hanno le conoscenze per intervenire su questo software, e che quindi partono proprio dalla consapevolezza della necessità di entrare nella cultura open, della conoscenza dell'open source per far funzionare l'economia circolare. Senza cultura open non ci può essere vera economia circolare.
Allora, questo è uno stimolo molto interessante, Giulio, storico. Si sta passando da un'economia di consumo sfrenato e obsolescenza programmata degli apparecchi, ovvero sia decido io quando il tuo apparecchio, il tuo elettrodomestico diventa vecchio, a un'economia di riciclo, anche perché sono finiti i materiali. Non so se qualcuno di voi... ci sono i videogiochi no, sono didattici, sono istruttivi, no? Specialmente quelli di strategia, no? Dove a un certo punto tu hai la tua mappa piena di risorse, ma poi le risorse finiscono e quindi il gioco finisce quando le risorse sono finite. Il gioco qui non può finire, quindi le risorse devono essere rinnovate e quindi riciclate. Abbiamo milioni di vecchi computer buttati nelle discariche, ma all'interno noi possiamo riciclare e quindi innescare un processo virtuoso, un volano economico che ci riporti, e servono queste competenze, servono queste e altre competenze, oltre chiaramente la nostra chiacchierata di oggi per lo stimolo intellettuale di parlare di dell'epoca in cui
lo stai parlando di computer. Se Fadi mi accende il microfono che gli ho attentamente consegnato, mi piacerebbe giocarmi una chicchetta. In questo posto, dentro Technotown, c'è un computer vecchio, un computer che sarebbe stato da buttare, ma questo computer al suo interno ha una cosa un po' particolare: c'ha l'oro. Ma sì, non è l'unico ad avere l'oro. Ci sono altri computer che hanno l'oro al proprio interno. Dai il microfono a quel signore lì con molti capelli là in fondo. Ok. Salve signore.
Salve.
La sentiamo forte e chiaro. Ci spiega come mai quel computer ha l'oro all'interno?
Allora, tutti i computer hanno l'oro dentro. Anzi, ce ne hanno un bel po'. Calcola che è solo un laptop normale di quelli abituali c'ha quasi 5 grammi d'oro dentro, quindi certo è un po' difficile riuscire a estrarlo, però tra l'oro che sta nella cache, l'oro che sta sui connettori della RAM e da tutte le parti.
Quindi quando parliamo di risorse, questa voce era la voce di Gabriele Catanzaro, che è il responsabile scientifico di Technotown, che ha avuto questa intuizione fighissima, cioè quella di aprire un computer e far vedere i componenti che stanno all'interno. Quando parliamo di riciclare, no? Ci sono questi programmi di riciclo, portaci il tuo vecchio computer, e i computer hanno un valore che non è solo un valore funzionale, ma proprio un valore a livello di materiale, di risorse, le stesse risorse che Marco stavi dicendo prima si vanno a esaurire. E Gabriele, che dici? Cultura open ed economia circolare, ce la faremo a far vincere questo matrimonio? Questo matrimonio sa da fare?
Tu sai che con me sfondi una porta aperta, insomma, per me riciclare qualsiasi cosa è la sfida più grande. Sì, io sono convinto che a un certo punto ci arriveremo, come disse qualcuno qualche anno fa, con l'ecologia, che a un certo punto ci saremmo arrivati per forza.
Sì, figurati la raccolta differenziata, ma che siamo in Svizzera?
Io sono convinto che anche questo è... mi sto divertendo questi giorni a rigenerare un po' di vecchi computer a 32 bit e cioè le cose che ci puoi fare veramente con quelli, ne parlavo prima con i professori, no? Cioè adesso nelle classi si utilizzano tutti questi sistemi condivisi e veramente per fare determinate cose mi fa ridere quando la gente acquista i computer, dice: ah, ma questo c'ha la scheda grafica, c'ha quello, c'ha quell'altra, che ci fai? Ci guardo Facebook, Instagram, scarico le mail, e dice: mazza, ti serve tutta questa sta potenza di fuoco, insomma. Quindi io sono convinto che ci troveremo a un certo punto che diventerà gioco forza questo, anche con le stampanti 3D. Cioè forse ancora non è partita la cosa di rigenerarsi gli oggetti e le parti di un elettrodomestico, ma se andate su una qualsiasi marca di elettrodomestici ci sono i modelli 3D dei pezzi, che sono i pezzi che costerebbero più spedirteli dietro che stamparteli da solo in 3D, insomma.
E allora, grazie Gabriele, e concludiamo dicendo un pochino quelle che potrebbero essere anche le persone e le occasioni.
Vogliamo approfittare di questo microfono volante.
Ti è piaciuto, eh? Te l'ho improvvisato il microfono volante.
È stato strepitoso come al solito. Allora, cosa volevo dirti? Che abbiamo detto un sacco di cose, no? Abbiamo dato un sacco di stimoli e abbiamo illustrato, insomma, grosso modo la nostra proposta, che non è soltanto didattica, formativa, di 4 incontri per insegnare a qualcuno a mettere Linux e poi grazie e arrivederci, no, ma quello di anche dare un punto di riferimento qui a Technotown per avere poi comunque assistenza, non solo all'interno o per gli incontri che proponiamo, ma a 360 gradi su tutte le altre iniziative che il centro propone e anche per altre faccende.
Assolutamente, e una cosa che ci lascia sempre a bocca aperta è vedere come le nuove generazioni riprovano il piacere della scoperta nel confrontarsi con tecnologie che sono alla base del digitale, perché in un certo senso il digitale ha levato l'esperienza della molteplicità, no? Dentro lo smartphone c'ho tutto, c'ho la macchina fotografica, c'ho l'agenda, c'ho la calcolatrice, c'ho il sistema di comunicazione, c'ho di qua, c'ho di là. Ma tutte queste robe qui a Technotown vengono spacchettate, si ritorna un pochino alle origini per comprenderle veramente, no? Perché a volte c'è bisogno di guardare dentro alle cose per capire come funzionano e per partire da lì per creare innovazione. Perché se tu mi dai una scatola chiusa, dici: questo è lo smartphone, tieni, questo è il libretto di istruzioni, usalo. Ecco, invece ho bisogno di capire, di smontare per capire come funziona veramente, quello che posso fare se ho un codice sorgente aperto. Allora diamo anche l'indirizzo, che è assipod.org/linux, per iscriversi al ciclo, al laboratorio in 4 incontri, al ciclo di incontri per installare un software, un sistema operativo e software open source sulla propria macchina, sul proprio computer obsoleto e rigenerarlo, dargli nuova vita.
Certo.
E diciamo anche, quando gli insegnanti dicono: ah, ma io in classe non ho i soldi per comprare il computer della classe. Ecco, molti computer vecchi che le famiglie buttano possono essere rigenerati tramite Linux e possono andare a creare nuove risorse per la classe, oppure le funzioni, magari funzioni specifiche, un computer solo per il montaggio video. Oh, io vorrei un computer da attaccare, mi vorrei liberare da Spotify. Vi capita pure a voi che Spotify, cioè avete il vostro account, qualcun altro vi apre l'account Spotify e si interrompe la musica che stavate ascoltando? Se vi volete liberare da Spotify, ricordiamoci che la musica può anche essere salvata sull'hard disk di un computer e riprodotta utilizzando un computer come se fosse un media center, un computer collegato alle casse dello stereo col quale ascolto la musica. Questa è un'altra delle cose che posso fare attraverso la rigenerazione, attraverso l'installazione di Linux. Oppure, Marco?
Oppure io volevo sapere se c'è qualche domanda Diamo. Qualche curiosità, diamo qualcuno vuole chiedere qualcosa? Abbiamo il microfono. Guarda,
abbiamo un ragazzo dalla faccia pericolosa che ha alzato la mano. Gli diamo la parola.
Passiamogli il microfono. Allora.
Questo qua in prima fila con la camicia a scacchettoni. Vediamo, è una vecchia conoscenza. Diffidare, non dare il microfono agli sconosciuti. Vai.
Questa è una domanda sociologica. Volevo sapere quali sono state in questi ultimi 10 anni, possiamo dire, le lotte tra la mentalità open source e il capitalismo. Due facce opposte, possiamo dire.
Beh, era una domandina questa un po' leggera, no? Per chiudere quelle simpatiche, quelle che fanno ridere, dice la battuta finale. Vai Marco! ho quasi paura di dargli la parola. Vai Marco.
Dunque, ce ne sono state tante di...
Tu che sei capitalista, Marco.
Di lotte, di battaglie su tutti i fronti e su tutti gli scenari, sia quelli legali, perché sono state portate avanti tantissime cause legali per difendere chiaramente il diritto d'autore classico, così come era stato concepito originariamente. Quando Stallman tira fuori con la sua Free Software Foundation la licenza GPL, che è una licenza, attenzione, una licenza di copyright, no? Ma proprio perché all'interno della sua licenza dice tutto il contrario di quello che dicono le classiche licenze di copyright, proprio per questo motivo viene detta di copyleft, con un gioco di parole inglese dove left assume il doppio significato, quello di lasciare, no? Lascio il diritto di copia, copyleft, dove invece copyright, right nel senso proprio di diritto, quindi non solo di destra e sinistra, ma proprio di diritto di copia. Quindi quando è stato portato in tribunale questo, è stato chiarito che Stallman aveva ragione, quindi lotte dirette, legali e lotte anche economiche. È stata IBM la prima multinazionale ad accettare questa filosofia e quindi poi a sdoganare piano piano a livello, come dire, da aziendale, da multinazionale, da grande corporation, no? La via per questa, anche perché erano con le spalle al muro, questa è la verità, l'economia con la E maiuscola si era trovata ad avere pacchetti di royalties da scambiare ogni volta che qualcuno doveva sviluppare una nuova tecnologia. Diciamo, tu quale hai di diritti registrati? Questi, io ce n'ho di più, per cui facciamo la differenza e tu mi devi pagare a me, no, quello che avanza. Non si poteva più andare avanti così. Non si poteva più andare...
Se posso, tu hai citato Richard Stallman, diciamolo perché chi magari è un personaggio da approfondire,
certo.
Richard Stallman ha sempre propugnato una visione che è quella del binario parallelo tra open source e free software, cioè l'open source deve essere gratuito. Il capitalismo ha compreso in realtà che con l'open source si può fare anche il grano, e direi che oggi Google, primo tra tutti, ha capito, non posso usare battute più volgari, ma che si può fare lo sviluppatore col codice di altri. A Roma si dice in un altro modo, ma non la dirò. E quindi lo stesso Google ha sviluppato Chrome proprio partendo da un software, un browser open source che si chiama Firefox. Quindi sul codice open source di Firefox è stato sviluppato Chrome, e oggi noi utilizziamo Chrome, con il quale ha costruito un bel ecosistema commerciale. Quindi direi che non c'è stato uno scontro, non li vedrei come due poli di un unico movimento, ma uno è una mentalità, un paradigma che ha anche un potenziale commerciale. Questo Stallman non l'ha mai voluto accettare,
no.
Però i fatti in qualche modo gli hanno dato torto.
Beh, poi dopo la Free Software Foundation è arrivato Bruce Perens, altro personaggio che ha portato avanti queste istanze sotto un punto di vista diverso, ovvero sia meno ideologico, meno etico e più pratico, che le aziende hanno accettato più di buon grado. Il punto finale è chi ha vinto. Ha vinto il mondo, ha vinto la gente, perché vedi l'esempio di prima, no? Di Wikipedia, no? Un'azienda grandissima come quella di Microsoft o di Apple, no? Composta da decine di migliaia di aziende, non potrà mai competere contro milioni di persone che fanno una cosa perché gli piace, perché la vogliono fare, non perché sono pagate. Ecco che era inevitabile, io direi, che il mondo andasse in questa direzione qui.
E allora, questa musichetta che state ascoltando è una musichetta che vive grazie all'open source. Infatti è uno dei brani di Kevin MacLeod, intitolato Daily Beetle, rilasciato sotto licenza Creative Commons, che io, come migliaia di altre persone, possiamo utilizzare liberamente, anche tu, e lo faccio volentieri. Quindi è ancora più gustoso concludere il nostro podcast di oggi. Abbiamo parlato di cultura open e l'abbiamo fatto per lanciare l'iniziativa di Technodown in collaborazione con l'associazione Linux Shell Italia e l'associazione italiana podcasting assipod.org, l'iniziativa Reboot, ripartiamo da open source e dell'economia circolare. Ricordo che chi si vuole iscrivere al laboratorio in quattro incontri può andare su assipod.org/linux, e chi vuole far circolare un po' di cultura open, visto che ne abbiamo dette veramente tante oggi, può prendere questo episodio di podcast e rigirarlo ai suoi amici, parenti, conoscenti e chi più ne ha più ne metta. Io ringrazio primariamente tutti i finanziatori di Strategia Digitale, qualcuno c'è pure qua nel pubblico, perché sai Marco, ci sono persone che finanziano questo podcast liberamente, io non le obbligo, giuro, alzo la mano, e però hanno scelto di finanziare questo podcast perché credono nella condivisione della cultura, nell'informazione di qualità, nella possibilità di contagiarci con un pensiero consapevole. Infatti Strategia Digitale è proprio il luogo dove cerchiamo di imparare a utilizzare il digitale in modo consapevole per vivere bene e per lavorare meglio. E poi ringrazio il nostro pubblico, fatevi un applauso ragazzi e fate sentire che ci siete, e dai, abbiamo, oggi abbiamo il pubblico pure dal vivo, eccoli. E ringrazio Marco Pantò per avermi accompagnato in questa galoppata. Marco,
grazie, grazie a tutti voi, grazie a coloro che hanno e avranno la bontà di ascoltarci, e speriamo di vederci agli incontri programmati per imparare ad installare Linux.
E allora viva Linux, viva la tecnologia consapevole e viva l'open source. Alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.